Questa rubrica è presentata da Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Arezzo.
Oggi su Radio Fly parliamo di architettura ed edilizia scolastica, necessità di fronte alle nuove esigenze di apprendimento, e lo facciamo insieme all'architetto Daniele Barelli, che è consigliere dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Arezzo. Buongiorno, benvenuto architetto Barelli.
Buongiorno. Buongiorno, buongiorno.
Allora, in questi ultimi mesi la scuola italiana è stata senz'altro sotto la lente di ingrandimento per molti aspetti, e gran parte dei quali sono legati ovviamente all'attuale emergenza sanitaria. Però ogni volta che si parla di scuole ci si pone sempre la domanda circa lo stato di salute degli edifici scolastici. Cosa sappiamo del patrimonio edilizio scolastico italiano?
Sì, il problema degli ultimi mesi ha messo in ballo un problema importantissimo, cioè anche, diciamo, le strutture edilizie per molti aspetti sono vecchie. Sono vecchie sia nella loro struttura, nella loro conformazione, ma anche nella possibilità di gestire una situazione di questo tipo. Tanto che, se ci pensiamo, l'organizzazione delle scuole fa in questo periodo entrate, ha necessità di fare delle entrate e delle uscite per i ragazzi in maniera scaglionata e su più punti della scuola. Molti degli edifici hanno al massimo due entrate, una entrata principale e, se c'è, l'uscita di sicurezza o più di un'uscita di sicurezza, per cui sono poche, e quindi naturalmente si sviluppano tutti i problemi che ancora oggi purtroppo noi vediamo e che spesso forzano la mano nelle mani degli amministratori per poter decidere di andare in DAD, che sembra un po' la panacea di tutti i mali. Sicuramente c'è uno strumento che si chiama Anagrafe Nazionale dell'Edilizia, che è un po' questa struttura che è stata istituita con la legge 23 nel 96, dove praticamente vengono un po' segnalate, registrate le scuole, gli istituti scolastici che sono nel territorio italiano. Ora, naturalmente, questi dati devono venire da quegli enti preposti alla gestione delle scuole, che sono innanzitutto la regione, ma per interposta persona i comuni, poi dopo le province, che mandano i dati. I comuni, in quanto gestiscono le scuole elementari, medie, le materne, le province per quanto riguarda tutte le scuole secondarie. Diciamo che, per quanto già riguarda il periodo, diciamo, delle scuole, il 59% si conosce l'anno di costruzione, è preciso, per alcuni ancora si va a periodi, no? Sappiamo sicuramente che quasi tutti gli edifici sono stati, diciamo così, anagrafati, 98,7%, e che c'è stata una grandissima stagione di costruzione, soprattutto a metà degli anni 60, dall'inizio degli anni 60 fino alla metà degli anni 80, per in quanto c'era stato un picco demografico che ha coinciso poi dopo con i grandi, soprattutto anni dal 71 fino al 76 circa. Cosa che invece poi dopo è andata piano piano sempre più a calare. Per cui sono aumentati gli spazi esterni con alcune normative degli anni, della seconda metà degli anni 70. Sicuramente diciamo che è il grande boom edilizio. C'è stato, diciamo così, nei primi anni 2000, però adesso si è molto molto abbassato. E naturalmente, per esempio, in Toscana si può dire che la media dell'età degli edifici scolastici ha un'età media di 56 anni, circa 60, ma questo non vuol dire che sono più vecchi, ma vuol dire anche, qui bisogna spezzare una lancia, che la Toscana è stata una delle regioni in Italia che fine dell'Ottocento aveva cominciato una politica di scolarizzazione, quindi aveva cominciato a fare scuole, edifici scolastici, per cui, ecco, sicuramente l'età media più alta implica anche però il fatto che ha un numero maggiore di edifici sono presenti sul territorio. Gli edifici scolastici, per la maggior parte, hanno problemi, semmai molti fatti in muratura portante oppure in cemento armato, la grande maggioranza, però stanno cominciando ad avere dei problemi, e comunque sì, adesso ci sono, negli ultimi anni vengono fatte delle operazioni di interventi, dei finanziamenti apposta su interventi di risanamento, di abbellimento, e poi dopo magari anche di altre operazioni.
Ecco, a proposito di interventi, quali potrebbero essere quelli necessari all'edilizia scolastica italiana nei prossimi anni?
Ma sicuramente quelli più importanti in questo momento sono in primis quelli della inclusività, si può partire da questo, cioè cercare di eliminare il più possibile tutti quegli ostacoli fisici per la mobilità di coloro che hanno una ridotta capacità motoria. E quindi si può partire dalle piccole cose, che può essere la pedana, fino alla la creazione dell'ascensore, fino a tutte le rampe che permettono il passaggio, soprattutto riguardo agli edifici più vecchi, naturalmente questo. E poi dopo si va alla parte di sostenibilità, cioè accorgimento e contenimento del consumo energetico, cioè poter applicare delle sistemazioni a livello impiantistico che permettano di conseguenza anche la diminuzione di energia sotto tutti i punti di vista, che sia elettrica, che sia idrica, che sia termica, e quindi di conseguenza anche a un risparmio che va nelle casse dell'ente che gestisce poi dopo l'edificio scolastico. E diciamo che più che altro questi, la parte energetica, questo va un po' anche, dobbiamo essere un po' anche, bisogna pensare anche a quella al futuro che un po' il mondo sta guardando, cioè al discorso anche che l'ONU attraverso l'Agenda 2030, ponendo i punti principali, ha messo anche il diritto allo studio e alla sostenibilità. Sostenibilità che non è soltanto una questione però di ambiente, di verde, è una questione proprio anche di portare avanti, di fare in modo che praticamente quello che già c'è possa durare e possa anche essere migliorato per le generazioni successive, per le generazioni future.
A proposito di questo termine di sostenibilità, un nuovo modo anche di fare didattica passa anche attraverso l'architettura scolastica, cioè dall'attenzione allo spazio, al benessere di chi lavora o studia a scuola?
Allora, assolutamente, perché ormai è lontano, sembra ieri, ma è già abbastanza lontano. Le metodologie didattiche si sono già portate avanti e ormai non si parla più di aula classica dove c'era il docente che fa l'insegnante e tutti ascoltano, dove c'è il corridoio lungo magari a pettine, dove i ragazzi praticamente si distribuiscono tra un cambio dell'ora eventualmente l'altro, oppure nemmeno escono. Ormai si sta cercando di gestire lo spazio che diventa aula di apprendimento, spazio di apprendimento. Quindi uno spazio di apprendimento non è uno spazio fisico e basta, fatto solo di mura, di pareti, di solai, ma entra anche nel mondo del virtuale, tanto per fare un esempio. Oppure spazio di apprendimento sono tutti quegli ambienti che magari venivano anche sottoutilizzati, per esempio come potrebbe essere un qualunque spazio, faccio un esempio, all'interno di una scuola materna lo stesso ingresso o lo stesso spazio davanti alle aule dove ogni sezione ha la sua porta di accesso può diventare aula e spazio di relazione. Quindi l'arredo, in questo caso la gestione anche di attività che non possono essere confinate solo esclusivamente all'interno di uno spazio caratterizzato dalle mura, no? Dalle finestre e basta, è fondamentale, perché è importante la relazione tra i ragazzi, tra i bambini. Allora, sicuramente l'innovazione tecnologica poi dopo è basilare, l'aerazione, l'essere confortevoli. Voglierei ricordare anche in questo caso una frase importante che l'aveva detta Loris Malaguzzi, che è stato un famoso pedagogista, insegnante, il cui nome viene ricordato come all'interno di una scuola importante, di una fondazione importante a Reggio Emilia, che si occupa proprio di apprendimento per dei ragazzi, di pedagogia, che è la Fondazione Reggio Children Loris Malaguzzi, con il quale oltretutto l'Ordine degli Architetti ha una collaborazione su alcuni progetti tramite il nostro Consiglio Nazionale. Lui diceva che il ragazzo c'ha un terzo insegnante praticamente, oltre che il gruppo, e oltre il docente, il gruppo di per sé già uno spazio di apprendimento, c'è anche la scuola, l'edificio, il terzo insegnante. Quindi c'è necessità di creare degli spazi che oggi vengono chiamati addirittura cluster, così tanto per essere un pochino più specifici, che però sono degli spazi più ampi in cui è possibile praticamente creare piccoli gruppi, dove ognuno di questi piccoli gruppi può trovare una sua funzione, una sua identità, e naturalmente tutto nell'interscambio di relazioni che possono avvenire tranquillamente all'interno del mondo dei ragazzi che vanno in scuola, che diventa quanto mai fondamentale per il futuro soprattutto dei ragazzi.
E questo per quanto riguarda l'organizzazione dello spazio a scuola, diciamo. Fuori dalla scuola è la stessa cosa, ci sono degli aspetti da focalizzare?
Ma sicuramente la scuola da riprogettare non può più essere considerato come uno spazio, come un volume chiuso in se stesso, quindi deve sempre più aprirsi alla società. Per cui la scuola, quando viene progettata, ma questo già un po' sta avvenendo, nel senso che gli ultimi bandi pubblici prevedono che le aule, faccio un esempio, di laboratorio oppure di le varie attività che durante l'orario scolastico vengono utilizzate per le attività delle discipline specifiche, possono poi durante fuori dall'orario scolastico essere aperte anche alla cittadinanza per corsi, per incontri pubblici, per non lo so, per altre attività in cui però viene chiamata l'attività extrascolastica, vengono chiamate attività extrascolastiche, per cui a questo punto scuola e cittadinanza e comunità cercano di diventare un tutto, cercano praticamente di unire le proprie forze, i propri interessi. La comunità nella scuola ritrova un ambiente su cui poter anche approfondire, su cui poter formarsi, poter anche discutere. La scuola si apre alla comunità e quindi cerca di trovare, attraverso anche la ricerca di obiettivi di cittadinanza più attiva, un confronto, senza rimanere chiusa all'interno, diciamo, delle attività interne che comunque sia devono essere comuni. Ma sicuramente ancora bisogna stare attenti sui bandi, ecco, questo vorrei specificare, nel senso che purtroppo alcune scuole, ma non è colpa del progettista necessariamente, sentono ancora un po' di quelle richieste che sono legate ancora un po' all'edificio tradizionale. Bisogna che anche gli enti che richiedono, fanno i bandi, fanno delle richieste specifiche, abbiano sì un pochino aperti a queste nuove idee, a questi nuovi concetti, per cui ci vuole che anche la politica, in questo caso, e naturalmente anche gli uffici tecnici, abbiano una preparazione, una formazione e un aggiornamento, perché conoscere le metodologie didattiche a questo punto non può diventare soltanto una cosa specifica per gli addetti ai lavori, quindi solo per gli insegnanti, ma può essere utile un'infarinatura anche per coloro che si interessano della progettazione di scuole e che si occupa dei bandi pubblici in cui poi due progettisti parteciperanno in maniera attiva.
Ci sono degli esempi in Italia di edifici che rispettano appunto questa nuova concezione di edilizia scolastica di cui ci parlava?
Dunque, ci sono degli edifici, diciamo, sono stati fatti dei grandi passi avanti, bisogna dirlo, nei limiti naturalmente anche di quello che è un po' il sistema Italia in questo periodo. Posso citare per esempio un istituto comprensivo che si trova a Roma, l'istituto comprensivo Raffaello, dove praticamente ha creato una sorta di piazza interna dove c'è con delle aperture, con dei luoghi in cui praticamente i ragazzi al centro si ritrovano e dialogano, quindi un confronto continuo. Immersi poi anche in spazi tra il chiuso e l'aperto, oppure una sorta di piccola scuola città che è la Pestalozzi, questa volta una scuola primaria e secondaria che si trova a Firenze. Qui è stata fatta un rifacimento dell'arredo interno, perché la scuola era abbastanza, potremmo dire, vecchiotta nel 1945, però le operazioni di rifacimento interno hanno permesso poi l'organizzazione dei banchi, la disposizione degli spazi, hanno permesso quindi anche di modificare l'assetto e il sistema, quindi anche di relazione tra ragazzi e delle metodologie didattiche. Una scuola più nuova potrebbe essere quella di Modena, la scuola Mattarella, oppure Modena, la zona della pianura padana dell'Emilia Romagna è piuttosto attiva su questo, ci tiene, costruisce scuole anche, ci sono scuole di recente fattura dal 2016-2015 in poi. È ovvio però che bisogna tenere conto anche di questo, che scuole nuove sarà sempre più difficile poterle fare, cioè il grande boom edilizio che abbiamo detto prima tra gli anni 60 e metà degli anni 80 non potrà certamente tornare, semplicemente perché in questo momento il momento demografico è sicuramente molto basso. Per cui potrebbe essere sicuramente un'idea cercare di poter mettere mano in maniera però abbastanza forte sugli edifici già esistenti, e un progetto di questo tipo è stato fatto anche in tempi molto brevi a Torino, dove un progetto che ha visto la Fondazione Agnelli, questo progetto che si chiamava Torino, che si chiama Torino fa scuola perché è un progetto che continua, dove sono state recuperate due scuole medie per esattezza, e in cui queste scuole, l'Enrico Fermi e la Giovanni Pascoli, è stato fatto un concorso in due gradi emanato dalla Fondazione Agnelli, quindi un soggetto privato, e nel giro poi dopo di 3 o 4 anni il progetto è stato portato avanti ed è stato anche terminato. Ancora oggi le due scuole, i progetti di queste due scuole stanno ricevendo apprezzamenti e premi. Quindi questo vuol dire che sono state fatte operazioni di sostenibilità, di modifiche interne molto forti, di riadattamento di queste vecchie architetture. Naturalmente, qual è stato l'elemento principale? È stato quello di mettere in mezzo il privato. Quindi il privato e il pubblico potrebbe essere una soluzione alla problematica di poter intervenire sull'edilizia, non tanto o solo per edilizia nuova, ex novo, ma magari anche per poter intervenire in maniera però consistente, che adatti evidentemente al nuovo modo, al nuovo pensare scuola nel rispetto di tutti i punti che il futuro necessita, proprio in maniera sull'edilizia già esistente. Ci sta che sicuramente tra qualche tempo molti enti dovranno anche smantellare alcuni edifici scolastici, perché magari proprio il problema della demografia determinerà anche che alcune scuole, chissà, da diversi anni siano completamente vuote. Qui c'è anche questo il pensiero da dover fare. Certo. Un'ultima cosa, se mi permetti, sì? Gloria. Ne approfitto perché il Consiglio Nazionale degli Architetti ogni anno fa la festa dell'architetto e premia degli edifici, dei progetti realizzati che gli architetti mandano. Naturalmente ogni anno c'è un tema, quest'anno c'era la scuola, ma c'era un premio che proprio per la questione post-Covid era stato messo in ballo, che era il premio di progettare la scuola con le nuove generazioni. Quindi se c'era un'idea in cui praticamente si cercava di ritrovare idee progettuali nuove proprio alla luce di quello che il Covid anche aveva determinato, l'esigenza del Covid che aveva determinato. Ecco, nel verbale proprio di questo premio speciale c'erano diversi premi, c'era il giovane architetto, c'era il progetto migliore, quelli sono stati premiati, ma il premio speciale di progettare la scuola non ha avuto, nonostante le numerose proposte che sono state ricevute, così ha scritto la giuria ritiene che non ci sia stata un'idea capace di riprogettare la scuola superando gli ordinari schemi compositivi e formali in grado di sintetizzare completamente le finalità e gli obiettivi del bando. Per cui la giuria finisce con una domanda: cosa significa riprogettare la scuola? E quindi questo fa capire che evidentemente ancora bisogna lavorarci, anche i progettisti stessi devono un attimino entrare nell'ottica di una scuola che un po' sì, rimanga nell'ottica dell'insegnamento, ovviamente dell'apprendimento, che è importante, ma anche della relazione, di queste aperture nei confronti della società, sostenibilità e
certo, certo. Diciamo che quando si dice nulla sarà come prima, no? Pensando alla pandemia, al nuovo inizio, speriamo, ci auguriamo, ecco, che si possa dare risposta anche al quesito che è abbastanza significativo che ci ricordava questa mattina. Grazie all'architetto Daniele Barelli per questo
grazie
spazio su Radio Fly e per le cose molto interessanti che ci ha detto questa mattina sull'edilizia scolastica. Grazie architetto.
Grazie, buongiorno a tutti.
Questa rubrica è stata offerta da Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Arezzo.